Bentrovati agli ascoltatori di Radio Rama Sound di Tortoli, Francesco Pirisi nello studio. Un caro saluto. Torniamo con la rubrica dedicata alla Sardegna, alla sua storia, alla sua cultura, quella dell'arte, quella della pittura, delle tradizioni, sino allo sport. In questo periodo stiamo parlando di Grazia Deledda, del premio Nobel per la letteratura, la scrittrice di Nuoro. Nata nel 1871, appunto nel capoluogo della Barbagia, e affermatasi sin da ragazza nel settore, nell'ambito delle lettere, della letteratura con i suoi romanzi, sino ad arrivare, dicevamo, proprio al traguardo più importante, quello del premio Nobel, raggiunto nell'annata 1926, e fu la seconda donna ad ottenere il premio Nobel per la letteratura dopo una scrittrice svedese e che l'aveva vinto nel 1909, premio che gli fu attribuito nel dicembre dell'anno successivo, del 1927, nell'anno in cui la sua città, Nuoro, diventava provincia. Le coincidenze, anche se quella è tutta un'altra storia. Iniziamo oggi questa puntata ricordando il discorso davanti alla commissione del premio Nobel a Stoccolma, proprio in quella giornata del 10 dicembre 1927, il discorso di Grazia Deledda. Sono nata in Sardegna. La mia famiglia, composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti primitivi, aveva autorità e aveva anche biblioteca. Ma cominciai a scrivere a 13 anni, ma quando cominciai a scrivere a 13 anni, fui contrariata dai miei. Il filosofo ammonisce: se tuo figlio scrive versi, correggilo e mandalo per la strada dei monti. Se lo trovi nella poesia per la seconda volta, puniscilo ancora. Se lo trovi nella poesia la seconda volta, puniscilo ancora. Se lo fa per la terza volta, lascialo in pace, perché è un poeta. Senza vanità, anche a me è capitato così. Avevo un irresistibile miraggio del mondo. Ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino, ma grande sopra ogni fortuna la fede nella vita e in Dio. Quindi questo è il discorso di Grazia Deledda. Ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino, ma grande sopra ogni fortuna la fede nella vita e in Dio. Ecco, questo è quindi il discorso di Grazia Deledda in quel 10 dicembre del 1927 a Stoccolma, davanti alla commissione del premio Nobel, davanti anche ai reali di Svezia, in una giornata solenne, in una giornata solenne chiaramente. Si trattava, come abbiamo anticipato, del premio relativo all'anno 1926. E adesso vediamo la motivazione della giuria rispetto all'attribuzione del premio per la letteratura a Grazia Deledda. Per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale, che ritrae in forme plastiche la vita, qual è nella sua appartata isola natale, e con profondità e con calore tratta problemi di grande interesse umano. Deledda, dicevamo, è stata la prima donna italiana a vincere il premio Nobel, la seconda in assoluto dopo Selma Ottilia Lovisa, svedese, che fu insignita del premio nel 1909, sempre nella sezione della letteratura. E adesso anche ricordiamo un po' la storia del premio Nobel, perché se ne parla spesso, appunto, dell'attribuzione di questo premio, però si dice sempre, non si dice mai abbastanza su che cosa sia questo premio, da dove nasca, da dove abbia origine. Appunto, il premio Nobel è un'onorificenza di valore mondiale attribuita annualmente a personalità viventi che si sono distinte nei diversi campi dello scibile umano, apportando, appunto, questa è la ragione, diciamo, di fondo dell'origine del premio, apportando i maggiori benefici all'umanità per le loro ricerche, scoperte, invenzioni, per le opere letterarie, per l'impegno in favore della pace mondiale. È intitolato ad Alfred Nobel, svedese, classe 1833. Fu chimico, ingegnere e inventore. Tra i suoi risultati scientifici più importanti, quelli riguardanti la creazione di esplosivi, attività che gli consentì di mettere insieme una consistente quantità di denaro derivante dalla vendita dei brevetti di queste scoperte relativi appunto ha 355 invenzioni. La più famosa è quella della dinamite, un'attività a onor del vero non del tutto apprezzata nel mondo, nell'opinione pubblica. L'esempio, diciamo che poi anche si porta dietro la ragione per cui è nato questo premio. Il caso, l'esempio, ecco, lo vediamo adesso. Nel 1888, alla morte del fratello Ludwig, la stampa francese, credendo che il defunto fosse lo stesso inventore, commentò il fatto così: il mercante di morte è morto. Il dottor Alfred Nobel, che fece fortuna trovando il modo di uccidere più persone possibili più rapidamente di quanto non sia stato mai fatto prima, è morto ieri. Alfred Nobel chiaramente fu colpito da questa condanna generale. Quasi un necrologio, diciamo, quasi un epitafio, tanto che iniziò a temere come sarebbe stato ricordato dopo la sua morte, appunto, dai posteri. Fermo nella decisione di apparire come un generoso filantropo, un amante dell'umanità e non come uno spietato industriale di morte, decise di destinare quasi totalmente, addirittura il 94% della sua immensa fortuna all'istituzione di un premio da attribuire a chi renda i maggiori servizi all'umanità nei campi della chimica, della fisica, della medicina, della letteratura, ecco quindi il richiamo a Thalèta, la grazia Thalèta, o nel favorire relazioni pacifiche tra i popoli del mondo. Infatti, tra i premiati col Nobel ci sono alcuni capi di Stato insignite del Nobel perché hanno lavorato a favore dell'obiettivo della pace. Quindi, grazie a Thalèta rientra nel novero di tutti questi grandi che hanno conquistato il Nobel, che hanno conquistato questo premio che è il più importante del mondo. Quindi, la ragazza che iniziò a Nuoro, giovinetta, a dedicarsi alla lettere, contrastata, come diceva anche nel discorso davanti alla Commissione di Stoccolma, dai suoi genitori perché non ritenevano che fosse opportuno che lei si dedicasse alle lettere, ma che seguisse le orme di tutte le donne della Barbagia, quelle di crearsi una famiglia, di avere dei figli, di dedicarsi a questa famiglia e poi di partecipare alla vita comunitaria come era stato sinora e come sarà anche in seguito, perché grazie a lei da poi rimane anche una mosca bianca per tanto tempo. Non è che l'apertura, diciamo, la porta aperta da Grazia Deledda consentirà il passaggio di tante persone, di tante donne, sia perché chiaramente non tutti potevano pensare a un percorso come quello della scrittrice, perché lei fu favorita anche dalla forte inclinazione per la lettere e per questa capacità creativa di comunicazione innata, e poi anche perché comunque i tempi erano ancora, non erano maturi, i tempi erano ancora chiusi ad un'emancipazione, ad una francazione appunto della donna. Abbiamo visto che erano ancora anni in cui, decenni, era ancora un tempo in cui le donne addirittura non avevano neanche il diritto di voto, il suffragio appunto femminile non esisteva, ci sarà qualche tempo dopo. E grazie a Thalèta, anche in questo contesto così di chiusura nei confronti e rispetto alle donne, tra l'altro fu candidata alla Camera dei Deputati del Regno d'Italia nel 1909, nel collegio di Nuoro, come abbiamo visto la puntata precedente, l'elezione non riuscì, anzi, quella candidatura non fu foriera o comunque non fu accompagnata da un successo, almeno sotto l'aspetto elettorale, se questo si vuole prendere in considerazione. Però valse sotto un altro aspetto, perché la Thalèta, candidata col Partito Radicale, e doveva essere anche l'esempio appunto di una donna che si affranca da certi schemi, da certi confini e inquadrature che la società, soprattutto quella sarda, quella nuorese, hanno fissato per la donna. E quindi una provocazione in linea un po' con i movimenti femministi che erano sorti addirittura dal Settecento in Europa e che poi continueranno nei secoli successivi, con più forza, con più diffusione, con maggiore presa, diciamo, tra le donne, che acquisteranno la convinzione di dover lottare per i loro diritti e per quella parità di genere di cui parlavamo nei nostri tempi si parla tanto, perché ormai è un elemento acquisito, è un diritto su cui si combatte ancora, però voglio dire, già con delle leggi, con delle norme, con degli organismi che difendono questa parità di genere. Grazia D'Aleda raggiunge il Nobel dopo aver rotto tutto questo sistema di blocchi, di confini, dopo aver rotto appunto tutto questo sistema di categorie, di schemi, di confini appunto all'avanzamento delle donne al fatto di poter ricoprire dei ruoli importanti. È un percorso, abbiamo visto nelle puntate precedenti, un percorso, abbiamo visto nelle puntate precedenti, iniziato da lontano, perché Grazia D'Aleda iniziò a scrivere che era giovinetta. Grazia D'Aleda appunto ebbe la possibilità di inserirsi, di crearsi una strada nel mondo culturale, nel mondo letterario, sin da ragazzina, nonostante appunto i limiti che gli venivano frapposti sia in famiglia sia dalla società locale, grazie al fatto che avesse qualche anno di istruzione sin da bambina e poi soprattutto che avesse potuto contare su lezioni private, su un'istruzione privata che la famiglia comunque gli aveva consentito, perché in ogni caso si trattava sì della famiglia di un imprenditore che faceva il commercio di prodotti del territorio, però era anche un intellettuale, Giovanni Antonio D'Aleda, il padre di Grazia D'Aleda, e quindi infatti lei dirà che la sua famiglia aveva anche biblioteca e quindi una certa aria, un certo clima culturale, con una certa familiarità con le lettere, era già presente in casa sua, nonostante appunto nonostante queste resistenze. E quindi D'Aleda appunto ha la possibilità comunque di crearsi una base culturale, che poi lei promuoverà, valorizzerà già con i primi scritti, col fatto appunto di dedicarvisi alle lettere in maniera costante sin dalla giovanissima età, e poi anche tenendo dei rapporti con gli intellettuali, con alcuni degli intellettuali del tempo, sia sardi sia della penisola. Abbiamo visto il rapporto che aveva con Enrico Costa, che era lo storico della città di Sassari, e poi con il letterato calabrese Giovanni De Nava. Successivamente vedremo i suoi rapporti con Angelo De Gubernatis, che era un critico letterario di grande rilievo alla fine dell'Ottocento. E tutto questo quindi gli consente già di inserirsi in quell'ambito, in quel settore appunto della cultura. Lei chiaramente ci mette tutto il suo valore, tutte le sue capacità, perché ancora giovinetta sforna i primi racconti che verranno poi pubblicati in alcune riviste, tra cui anche un romanzo, Memoria di Fernanda, che è appunto uno dei primi romanzi di Grazia D'Aleda. E queste sono le opere della fine dell'Ottocento, quando ella non è ancora trentenne, prima del grande passo che la porterà in un primo tempo, ma per breve periodo, a Cagliari e poi a Roma, dopo aver conosciuto Palmiro Malesani, un funzionario ministeriale che opera a Cagliari e che poi diventerà il marito di Grazia D'Aleda. Abbiamo visto anche il matrimonio a Nuoro tra Grazia D'Aleda e Malesani nel 1990. E il fatto che fosse stata accompagnata all'altare dallo zio prete Salvatore Gambusu, il babbo di D'Aleda era morto qualche anno prima. E poi il fatto che Malesani avesse lasciato l'incarico al ministero proprio per seguire l'attività di scrittrice di Grazia D'Aleda, per esserne il suo agente letterario, perché chiaramente Grazia D'Aleda, man mano che passava il tempo, se ne rendeva conto, e così anche la sua famiglia, a iniziare proprio dal marito, i figli chiaramente erano piccoli, si rendevano conto tutti che quello era il futuro, era la strada anche professionale, anche per il sostentamento della famiglia, perché Grazia D'Aleda pubblicava i racconti, i saggi nelle riviste, poi pubblicava puntate anche i romanzi, e poi questi romanzi venivano pubblicati integralmente anche nei volumi. E questo era oltre un elemento di riconoscimento nel mondo intellettuale, quindi di celebrazione delle sue capacità di romanziera, di letterata, anche una fonte di guadagno. che Madesani, Palmiro Madesani, amministrava appunto come agente letterario. Il passaggio decisivo è tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, soprattutto nel principio appunto del secolo XX, quando in 20 anni Grazia Deledda dà alla luce tutte le opere più importanti, da Cenere all'Edera, sino al Confine, un altro romanzo, poi Canne al Vento. Poi ci sono anche altre opere, tra cui Marianna Silca, Elias Portuolu, sino a Cosima, che è il romanzo autobiografico di Grazia Deledda. Il riconoscimento in quel periodo, come abbiamo rimarcato, fu vasto. Il riconoscimento da parte del mondo intellettuale, da parte dei letterati, fu vasto, perché Grazia Deledda ebbe ad esempio l'amicizia e la stima di dell'esponente più importante del verismo, Giovanni Verga, l'autore di Mastro Don Gesualdo, dei Malavoglia, il romanzo quest'ultimo ambientato in Sicilia, da Citressa, in una comunità di pescatori. Ebbe contatti e la vicinanza letteraria di un altro importante scrittore del tempo, di Lorenz, l'autore di Mare Sardegna, che per lei scrisse la prefazione del romanzo La Madre. E poi Canne al Vento, che gli diede, diciamo, la consacrazione. Da molti è considerato il romanzo più importante di Grazia Deledda, quello che parla appunto delle dame Pintor e del loro servo fedele Efix, diciamo, dalla saga di questa famiglia nobile, dalle consistenti risorse economiche, come succedeva appunto in quel tempo, che però piano piano vede svanire questa ricchezza, quindi anche il ruolo sociale, anche la centralità sociale, complicata da certe scelte familiari, quella è una delle componenti delle sorelle Pintor, Lia, che aveva deciso di lasciare la famiglia e di fuggire, quindi questo con grande dispiacere e fastidio da parte del padre, Don Zame, che aveva allevato la famiglia e questi figli, le dame Pintor, secondo gli schemi antichi, con molta autorità, con molto integralismo, e quindi senza la possibilità di pensare a un futuro diverso che non fosse quello all'interno della famiglia, come dicevamo, quello che avrebbe portato le figlie di Don Zame, le dame Pintor, a sposare un uomo del Tinuoro, della zona, del territorio, dello stesso loro lignaggio, comunque di buona famiglia, sostenuto e dotato di una buona consistenza patrimoniale. Però una delle figlie abbiamo visto, e questo chiaramente una storia che, come per le favole, ha sempre anche un insegnamento morale, o comunque dove Deledda appunto prende in considerazione e sviluppa una storia, una vicenda, dei personaggi, con dei personaggi chiaramente che sono appunto i protagonisti di questa storia, per raccontare com'era il mondo del tempo a Nuoro in Sardegna e per evidenziarne appunto le contraddizioni. Perché nella visione di Grazia Deledda, quello che è l'esempio di vita, essere fermi negli schemi appunto della società patriarcale, chiusa appunto, senza possibilità che i componenti possano sviluppare la propria personalità, le proprie capacità, è un limite, un difetto. E quindi Grazia Deledda racconta queste storie per mettere in evidenza queste contraddizioni e per evidenziare come questi schemi spesso siano stati la sfortuna e l'aspetto negativo di quella società stessa, raccontando proprio le disavventure di queste famiglie, che anche per il troppo legame da parte dei componenti, da parte di chi le guidava rispetto a queste categorie e a questi criteri di vita, poi vedevano peggiorare la loro situazione, si ingrovigliavano in situazioni, diciamo, situazioni complicate, aggrovigliate, proprio perché incapaci di rompere quei confini, di rompere quegli argini che erano stati stabiliti per la loro vita. E questa situazione è presente soprattutto nel romanzo Canne al Vento, che si tratta appunto, dicevamo, del romanzo più conosciuto di Grazia Deledda. Racconta le vicende familiari dei Pintor, appunto una casata nobile isolana. E la pubblicazione dell'opera ha la data del 1913. Anch'essa è passata dalla pubblicazione su un periodico a puntate, per poi essere pubblicato integralmente appunto in un volume. La storia ruota intorno alla figura del capofamiglia, Don Zame, e delle sue figlie. Don Zame è un uomo superbo, autoritario, tiene le figlie chiuse in casa per difendere il prestigio e l'onore della famiglia. Una delle figlie però, Lia, una delle figlie, però riesce a scappare, a fuggire di casa e a imbarcarsi per il continente. E Don Zame si mette in cammino al suo inseguimento, alla sua ricerca, furibondo, perché la figlia ha rotto, diciamo, gli schemi, ha disonorato la famiglia con quella sua fuga. Però dopo un po' di tempo, anzi dopo un po', Don Zame sarà trovato morto vicino alla sua casa, insomma, non lontano dal suo paese. Nella penisola lì conosce un uomo che poi sposerà. Avranno un figlio, lo chiameranno Giacinto. Il giovane, rimasto poi orfano di entrambi i genitori, deciderà di partire ed andare in Sardegna, nel paese e nella casa della madre Lia. Però non troverà una situazione facile nella casa delle dame Pintor. La famiglia, infatti, negli anni ha perso molti dei suoi averi, della sua ricchezza, e le tre sorelle superstiti, quelle di Lia, le tre sorelle superstiti di Lia, tirano avanti con le poche risorse che gli sono rimaste, e soprattutto, diciamo, con i piccoli proventi di un orticello che viene coltivato amorevolmente, in modo servizievole, perché è attaccato alla famiglia Pintor, alle dame, da quando è nato, e continua ad esserlo in maniera ferma. È gestito e governato questo orticello da Efix, appunto il servo fedele. La sorpresa è quando nella casa delle dame Pintor arriva Giacinto, che è il figlio di Lia, appunto della sorella fuggita e poi riparata nella penisola, dove poi morirà, dopo essersi sposate e aver avuto appunto il figlio Giacinto, che torna nella casa della sua madre, che decide di andare in Sardegna e ritrovare appunto i luoghi, la casa della sua mamma, che è stata di sua mamma. Però in un primo tempo non sarà accolto in maniera molto benevola e con favore dalle dame Pintor. Però poi capiranno che questo giovane, in fondo, può essere il futuro della loro famiglia, l'unica ragione di vita, come per dire che un altro insegnamento morale, no? Che le sostanze, i titoli, no? Alla fine contano poco e nulla, se invece non si ha fortuna. Come dire, se nelle persone non ci sono gli attributi, le caratteristiche, i valori per essere dei buoni uomini nella società, e appunto di contribuire al benessere della società con la propria personalità, col proprio lavoro, con la propria onestà, senza pensare che gli averi, i titoli siano invece essenziali a tutto ciò. Anzi, proprio grazie a Deledda, con questo romanzo, sulla scorta e nell'ambito, nel clima, nel novero di questi racconti moraleggianti, di questi romanzi moraleggianti, fa capire tutto ciò in maniera che anche la società nuorese, perché lì, pur senza porsi nell'atteggiamento dell'insegnante, del docente, del maestro, comunque qualche vantaggio, qualche beneficio, qualche utilità la vuole dare anche alla sua terra attraverso la scrittura. La terra che ha sempre amato, che continuava ad amare, di cui ne ha sempre valorizzato gli aspetti naturalistici, gli aspetti umani, gli aspetti legati alle tradizioni, dopo averlo lasciata perché comunque ha capito, considerata la sua intelligenza, la sua perspicacia, che comunque col mondo era chiuso. Quel mondo era chiuso e non era adatto a una persona come lei, che voleva invece aprire le porte della sua vita, voleva affermarsi, voleva emanciparsi, voleva vivere la sua vita esprimendo tutto il suo potenziale. E questo anche a beneficio di chi in qualche modo avrebbe visto questo esempio, avrebbe letto la sua vita, avrebbe conosciuto la sua vita, quello che per lei, quello che risulterà un esempio, e ne avrebbe tratto beneficio. Infatti, come abbiamo visto, la motivazione che la commissione del Nobel del 1926, che appunto con la quale viene accompagnata la decisione di attribuire il premio per la letteratura a Grazia Deledda, parla a proposito della produzione letteraria di Grazia Deledda e soprattutto dei suoi romanzi: da potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale, che ritrae in forme plastiche la vita, qual è nella sua appartata isola, e che con profondità e con calore tratta problemi di generale interesse umano. Ecco, anche questi problemi sociali, che poi non sono soltanto quelli di una società chiusa, che limita le possibilità, le inclinazioni e i desideri, ecco, le aspirazioni delle persone, ma è anche una società violenta, società dove si continua ad uccidere, si continua a fare del male. Spesso i contrasti sono risolti col sangue, con i dispetti, con le rappresaglie. Quindi Deledda ha davanti agli occhi tutti questi aspetti, e il fatto che ella indichi quelle storie, racconti quelle storie con, diciamo, con dei personaggi inventati, con delle vicende inventate, però che hanno proprio quei caratteri, quelle trame, che sono anche reali, sono anche sociali, sono della comunità di tutti i giorni, è il modo per denunciarli, il modo per denunciarli è anche per insegnare che non è quella la strada della civiltà, dello sviluppo. Oggi abbiamo visto, appunto, quando ella va a ritirare il premio Nobel a Stoccolma nel dicembre del 1927, dopo un viaggio in treno. E appunto quel bel discorso che fa, per raccontare in poche parole, anche quasi in maniera poetica, quella che è stata la vicenda di vita, la sua vicenda letteraria, che l'ha portata sino a quello scranno, a quella poltrona, a quel posto in prima fila davanti alla commissione del premio Nobel, davanti ai reali di Svezia, in un clima solenne, che più solenne non si può. E appunto quelle parole: sono nata in Sardegna. La mia famiglia è composta di gente savia, ma anche di violenti. Ecco, lei aveva presente anche la violenza che c'era nel Nuorese, soprattutto in quel tempo, ancora nel Nuorese, nella Barbagia, ma nella Sardegna intera. Non che le altre zone fossero immuni da certi problemi, però la Sardegna ha sempre dovuto patire questa piaga, appunto, del banditismo, della violenza, di questa mancanza di giustizia dei giudici, ma a volte proprio perché mancava quella giustizia, no? Della necessità a volte, o comunque in maniera scomposta, errata e arbitraria, di farsi giustizia da sé. Quindi, appunto, la mia famiglia era composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti primitivi. La mia famiglia aveva autorità e aveva anche biblioteca. Ecco, ritornando al discorso di prima, lei comunque, pur in una chiusura sociale e comunitaria che non prometteva nulla di buono, tanto che lì è per esistenza, come dirà, sia in famiglia sia nel contesto sociale. Sarà guardata anche come una sorta di traditrice per essersene andata prima a Cagliari e poi a Roma, nonostante poi Nuoro sia rimasto sempre nel suo cuore e ci ritornasse tutti gli anni. Però lei, appunto, pur in quella situazione, in quell'ambito chiuso, aveva una condizione di privilegio, perché avevano anche, il padre era un intellettuale, e avevano anche la biblioteca, per dire, cioè, la biblioteca nel senso che erano aperti sotto l'aspetto culturale delle lettere, avevano una certa dimestichezza con le lettere. Ecco, avevano una certa dimestichezza con le lettere. E lei racconta, appunto, di aver iniziato a scrivere a 13 anni e che di essere stata contrastata dai suoi familiari. E poi racconta la massima del filosofo: se tuo figlio scrive versi, correggilo, mandalo per la strada dei monti. Se lo trovi nella poesia per la seconda volta, puniscilo ancora. Se va per la terza volta, lascialo in pace, perché è un poeta. Poi aggiunse: senza vanità, anche a me è successo, è capitato così. Avevo un irresistibile miraggio del mondo, ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino, ma grande sopra ogni fortuna, la fede nella vita e in Dio. Ecco, quindi grazie a Deledda che raggiunge il successo, l'amicizia di tanti intellettuali, di riconoscimenti fino al Nobel, che la seconda parte della sua vita la vive in una città bellissima quale Roma, e quindi con tutte le fortune, come dice lei, che una donna poteva pensare e sperare di avere, però mette in risalto Il fatto che i suoi valori, le cose più importanti per la sua esistenza, per la sua persona, per il suo animo, per il suo cuore, sono la fede nella vita e in Dio. Quindi la grandezza della scrittrice anche in queste affermazioni. Con queste note, appunto, sulla giornata a Stoccolma del 10 dicembre 1927, quando Grazia Deledda riceve il premio Nobel dalla commissione appunto del premio a Stoccolma davanti ai reali in terra svedese. Francesco Pirisi da Radio Rama Sound di Tortolì vi ringrazia per l'ascolto. Un caro saluto, a risentirci.